State ascoltando Radio Popolare.
Impazzita anche la sigla qua. È l'ora dei girasoli. Somaini e Milano, un artista tra scultura e architettura. La città gli rende omaggio con un'ampia mostra in tre sedi. Poetiche, quotidiano e immaginario nell'arte italiana tra 800 e 900 a Lecco, a Palazzo delle Paure a Villa Manzoni. E ancora la scena dell'arte, il primo progetto diffuso di arte contemporanea sul lago di Como. Colors, Place, Face, i fotografi della Magnum in mostra negli spazi Armani Silos. Buon pomeriggio, bentrovati ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali e con me Tiziana Ricci. Come sempre vi ricordo che dopo la diretta siamo in podcast nel sito della radio. Ma oggi è una giornata speciale, allora anche qui ai Girasoli vogliamo aprire una finestra sul Pride per sapere come sta andando.
E dovrei avere
Barbara Sorrentini. Barbara, mi senti?
Sì, buongiorno, buon pomeriggio. Tu mi senti, Tiziana?
Ti sento, ma sento anche un gran rumore di fondo. Dove sei?
Pace, si sta riempiendo la sala, piazza dove tra pochissimo inizieranno i discorsi, parlerà il sindaco Beppe Sala, parlerà Alessandro Zan, ci saranno altri interventi e poi dalle 18 partiranno dei concerti. La piazza, come dicevo, si sta riempiendo sempre di più perché il corteo che è partito da via Vittor Pisani ha fatto tutto un giro diverso rispetto agli altri anni, per cui è passato dai bastioni, è passato fino da dietro al parco Sempione e si è diviso in due a un certo punto, l'ha fatto tutto Melchiorre Gioia con il carro e adesso una parte sta arrivando, tra poco arriverà tutto il resto, sono veramente tantissime le persone, tantissimi ragazzi e ragazze che si sono radunate già a partire dalle 13:30 lì davanti alla stazione centrale con un caldo, insomma oggi è una di quelle giornate da bollino rosso.
Barbara,
il sole batte ancora molto forte.
È vero che c'è un clima di grande festa?
Sì, c'è un clima di grande festa, tra l'altro lo dicevamo anche nei collegamenti precedenti parlando con alcune delle persone presenti, tutti usavano il termine andiamo a festeggiare all'Arco della Pace, questa è una festa, questo è un giorno per riconoscere i diritti e i nostri diritti, ma è anche appunto una giornata di festa, quindi questo clima sì è molto forte, lo si vede anche abbastanza un classico di tutti i Pride che ci sono stati, ma ogni anno sempre di più e soprattutto per la presenza delle nuove generazioni di travestimenti, di vestiti, di parrucche, di tacchi alti, che tra l'altro per camminare con questo caldo non è proprio il massimo, però c'è questo clima quasi appunto sì di festa, usciti di casa per andare a camminare per le strade ma ascoltando musica e muovendosi insieme ai carri. E tra poco la festa sarà veramente la festa perché con i concerti andrà avanti fino a mezzanotte, quindi anche rispetto agli altri anni è una giornata che continua, appunto adesso ci sarà un momento di riflessione con gli interventi ma poi di nuovo festa e balli qui all'Arco della Pace.
Ma c'è tanta gente già lì?
Sì, tantissima. Allora, io sono arrivata non tanto tempo fa e la piazza era praticamente vuota, c'era il palco, le persone intorno al palco ancora poche. Nel giro di 5-10 minuti si è riempita e si sta riempiendo sempre di più, non è ancora piena, completa, perché per le strade c'è ancora tanta gente che deve arrivare, ma almeno la metà si è quasi riempita. I carri, allora, ci sono stati una parte di carri che non si sono mossi in via Vittor Pisani, sono rimasti lì, erano i carri degli sponsor che facevano musica e regalavano prodotti legati ai loro marchi, però il carro, quello ufficiale, è ancora indietro, è passato prima, quello del Pride, insomma, è passato prima dai bastioni e tra un po' arriverà. Adesso bisogna capire se lo faranno entrare, ma non credo che lo faranno entrare in piazza, gli faranno fare un altro giro, per cui tutto ciò che è legato i carri alle quattro ruote resterà defilato dalla piazza.
Vabbè, senti Barbara, vabbè, noi ci lasciamo, mi pare che ti stai divertendo, o mi sbaglio?
Beh, è molto bello, è una bella giornata, sicuramente queste giornate poi non si devono fermare qui, ma in qualche modo devono continuare, però il fatto che ci sia una presenza così giovanile anche di studenti che hanno raccontato le loro esperienze scolastiche, di quello che hanno visto intorno a loro, sicuramente lascerà un segno. E più si più si abbassa l'età della presenza di persone qui, più forse c'è speranza che anche appunto la legge, che si spera prima o poi passi, sul DDL Zan, che come sappiamo ha avuto un destino veramente infelice fino adesso, speriamo che intanto la società sta già dimostrando di andare avanti, di essere oltre.
Va bene, Barbara, ti ringraziamo. Tu volevi aggiungere qualcosa? Se no ti salutiamo e ti lasciamo alla festa.
No, adesso aspettiamo gli interventi che poi racconteremo nei GR di Popolare Network.
Ok, grazie Barbara Sorrentini.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao. Eh beh, mi sembra giusto salutarla salutare lei e tutte le persone che stanno facendo festa al Pride con lei. Lasciamo Raffaella Carrà perché dobbiamo occuparci di tante tante cose. Intanto loro fanno festa all'Arco della Pace. Allora, ci occupiamo di una mostra in tre sedi, le sedi sono Palazzo Reale, Museo del Novecento e la Fondazione Somaini, perché la mostra è di un grande scultore, Francesco Somaini, nato a Como nel 26, un grandissimo scultore di cui ci siamo occupati in passato perché siamo andati alla fondazione in corso di Porta Vigentina e con sua figlia Luisa abbiamo fatto una lunga conversazione sulle opere e sulla vita di questo bravissimo scultore. Come vi dicevo, adesso le sue opere sono esposte a Palazzo Reale in Sala delle Cariatidi e sono sculture. Al Museo del Novecento sono bozzetti, disegni e ci sono anche due serie di fotografie bellissime fatte da due grandi fotografi a Somaini mentre lavorava, un Enrico Cattaneo e l'altro Ugo Mulas. E poi c'è la mostra, c'è la sezione alla Fondazione Somaini dove è in particolare evidenza il rapporto tra questo grande artista e l'architettura e la città. E questa parte in particolare l'ha curata un bravissimo storico dell'architettura e dell'urbanistica, Fulvio Irace. Lì c'è un aspetto particolare, credo, il suo rapporto sì. Con la città, il suo pensiero sulla città.
Sì, infatti la mostra di cui ho fatto la cura scientifica, in realtà poi l'allestimento è, devo dire, opera di un giovane architetto che è anche mio figlio, in coincidenza Jacopo Irace, quindi non ne posso prendere io il merito, però si chiama Oltre alla scultura, la città, e dà già immediatamente, come dire, l'input, il timbro di quello che uno trova lì dentro. E che cosa trova lì dentro? Trova la raccontata la parabola, a volte anche drammatica, generosa, esagitata, visionaria, di uno scultore che si rifiuta di fare solo lo scultore, in senso tradizionale. C'è una frase molto bella che abbiamo messo in epigrafe che dice: il destino della scultura sarà di essere arte sociale, arte urbana. Cioè lui avverte che è finito il tempo della scultura come oggetto d'abbellimento appoggiato al suolo. Fra l'altro, dico insegnamento, diciamo, quanto mai anche questo interessante rapportato ai giorni nostri, dove l'arte urbana, pensiamo anche insomma alla scultura, a City Life eccetera, è intesa come abbellimento piacevole, ecco, no? Lui invece dà alla scultura un senso drammatico, di ammonimento, la chiama arte allarmata, cioè sono come dei campanelli di allarme quando noi troviamo...
Ma sono interventi sulla città però.
Sono interventi sulla città che ovviamente non realizza materialmente, ma per poterli comunicare, e questo è un altro elemento molto geniale e moderno, lui utilizza lo strumento del fotomontaggio. Quindi lui attraverso le fotografie che scattava lui stesso e l'ingrandimento, diciamo, dei suoi oggetti scultori,
visualizza la sua idea.
Visualizza, ecco, è come se ci avesse portato già, diciamo, in una sorta di metaverso. Quindi, ed è anche molto bravo perché dice: oggi dobbiamo renderci conto che la fotografia è lo strumento migliore per comunicare, e quindi io mi devo far carico anche di questo se voglio comunicare la mia idea, che non è un'idea, come dire, semplicemente estetica legata al mio traiettore di artista, ma è un compito sociale.
Beh, un compito sociale vuol dire che risolve una questione, un problema?
Allora, risolve un problema, ma ne pone anche degli altri.
Faccio un esempio pratico.
Ecco, allora, innanzitutto l'esempio pratico è questo. Siamo nei primi anni 70, 72 c'è l'omicidio calabrese, per intenderci, si avvicinano gli anni di piombo, ci sono le lotte sindacali, le lotte per il diritto alla città. Allora lui immagina questo, una critica violenta alla maniera in cui si è sviluppata la città, sia Milano che, non so, Düsseldorf, anziché Duisburg o Manhattan, monofunzionale, in cui praticamente tutte le infrastrutture, anche le infrastrutture del traffico, le metropolitane eccetera, qual è il loro scopo? Quello di rendere più fluida la circolazione, perché bisogna produrre di più. Allora lui pone un problema: ma il cittadino, la sua appartenenza alla città è soltanto come un produttore, come un consumatore, o deve essere invece una partecipazione attiva in cui lui decide sul proprio destino? Allora lui dice, un'altra sua frase che mi ha molto colpito: è ora che la scultura ingombri la città, ostacoli il traffico. È chiaro che agli occhi di un amministratore sembra, diciamo, una follia.
Sviene l'amministratore.
Inaccettabile, sviene, sì. Esattamente. Però quello che lui vuole dire è che noi siamo è una critica al consumo. Cioè la città è diventata un oggetto di consumo e questo impedisce a noi di essere cittadini, essere politici. Quindi mi sembra che sia una lezione straordinaria. Quando
cioè indica una questione senza porre una soluzione,
La soluzione
pratica, intendo.
No, soluzione pratica non c'è se non in parte. Per esempio, lui nel 1972, visitando la periferia industriale di Milano, a partire dall'area dell'aeroporto di Bresso, Cormano, quella conurbazione lì, la trova ovviamente squallida, come dire, un dormitorio, ecco, nella migliore delle ipotesi. Ne sappiamo qualcosa. E allora inventa un progetto che allora poteva sembrare futuribile, ma oggi è realistico. Come si chiama? Si chiama Spine Verdi. Immagina, diciamo, dei nuclei formati da edifici che sono a forma triangolare, ma il lato lungo del triangolo è curvo, è come una parabola, ed è tutto quanto verde, a terrazze. Quindi
un po' quello che è stato fatto a Bicocca, più o meno.
Beh, molto più radicale, un po' come quello che è stato fatto per esempio da Emilio Ambas 25 anni fa a Fukuoka in Giappone, dove c'è un grande palazzo per uffici che ha un lato, diciamo, curvo in cui le persone dal giardino possono salire attraverso terrazzamenti e arrivare fino alla sommità. Le spine verdi per lui sono un problema, cioè un tema, una soluzione allo squallore della periferia e, anche questo è interessante dal punto di vista ambientale, lui pensa che il verde deve giocare una funzione importante. Sono parole, diciamo, nel deserto. Come chiama questi edifici?
Più che mai urgente al giorno d'oggi.
Esatto, ma la cosa divertente è come lui chiama questi edifici, parole sue, giardini verticali. 1972, quindi voglio dire...
Vuol dire che Boeri ci ha guardato.
Ci ha guardato forse. No, cioè voglio dire, quello che allora sembrava le materie di uno scultore, di un visionario, alla fine oggi si stanno realizzando, in una forma certo diversa da come lui li aveva pensato, però lui aveva individuato questi problemi, questi temi in maniera molto forte, diciamo molto evidente.
Ecco, questo è Fulvio Irace che ha curato in particolare quella sezione alla Fondazione Somaini in corso di Porta Vigentina e anche un contributo importante in catalogo. E Luisa è la figlia di Somaini. Una grande mostra di Somaini in tre sedi. Noi ne abbiamo parlato visitando la Fondazione e adesso c'è un grande omaggio, no?
Un omaggio grandissimo che spero restituisca a un grande artista alla città, perché mio padre è conosciuto in Italia, in Europa, all'estero, dappertutto e ben rappresentato nei musei, ma forse non tutti i milanesi conoscono i capolavori da lui realizzati in questa città dove ha vissuto, si è formato e ha lasciato delle opere importanti.
E poi anche questa particolarità del suo interesse per la città, per l'architettura, che qui insomma mi sembra che sia messo bene in luce, no? Anche, sì. Forse soprattutto nella sede fondazione. Della fondazione.
Sì, sì, sì.
È un aspetto importante e particolare.
Mio padre era indeciso se iscriversi all'Accademia di Belle Arti, dove è stato allievo di Manzù, o ad architettura. Quindi il tema dell'architettura è sempre stato molto presente in lui. Quando andava a fare i viaggi a Parigi, andava a vedere le gallerie d'avanguardia, ma andava a vedere anche le cattedrali gotiche, ammirando il rapporto fra elemento plastico, decorazione, eccetera, e l'architettura della chiesa.
Ma
no?
Poi, come ci spiegava Irace, ha avuto delle grandi intuizioni, elementi che vengono presi in considerazione adesso,
oggi,
come
sì.
Il verde, l'oasi.
Il verde, ma anche l'architettura, per esempio, non so, Franco Gehry o poi tutto quel gruppo lì, Zahadid adesso hanno, questo gruppo ha trattato il tema dell'architettura uscendo dal modernismo, dagli schemi rigidi del modernismo, ma accettando le forme naturali, le forme antropomorbide, ecco, rubando un po' la scena alla scultura, no? Ecco, cioè mio padre non ha fatto delle architetture, ma Franco Gehry ha fatto delle sculture, ecco, questo è il concetto. Thank you.
Una bella mostra, quella che si può vedere a Palazzo Reale in Sala delle Cariatidi e anche nella sala antecedente, dove sono esposti anche i modellini per il monumento a Largo Marina d'Italia. L'Onda, sapete, chi conosce la piazza e Milano sa di cosa sto parlando. È interessante vedere tutti i modellini che hanno preceduto la realizzazione del monumento. Poi agli archivi al Museo del Novecento un'altra sezione che ci mostra i bozzetti, i modelli, anche il lavoro preparatorio di quelli che poi sono diventate sculture, monumenti. In particolare c'è un progetto in diverse realizzazioni per monumento dedicato alla resistenza a Cuneo, molto interessante. E poi ci sono quelle due sezioni che vi dicevo, bellissime, con le fotografie di Enrico Cattaneo e di Ugo Mulas. Siamo con Mulas negli anni 70 e con Cattaneo nel 75 circa, che documentano il lavoro di questo scultore incredibile, che lavorava, siccome lavorava questi grandi massi di, non so se di marmo, di bronzo, non so, con uno scafandro tipo un palombaro, quindi un lavoro faticosissimo oltretutto. E poi l'altra parte della mostra è la Fondazione Somaini in corso di Porta Vigentina. È appena stata inaugurata e aperta da ieri in pratica, e fino all'11 settembre si può visitare. Siete all'ascolto di Radio Popolare, dei Girasoli, che adesso vi porta a Lecco. A Lecco, poi andiamo a Como, perché insomma la stagione ci invita a uscire dalla città e a vedere questi posti meravigliosi a poca distanza da Milano. Per esempio a Lecco si è aperta, proprio è stata inaugurata e era aperta al pubblico da ieri, a Palazzo delle Paure e a Villa Manzoni, una mostra intitolata Poetiche, quotidiano immaginario nell'arte italiana tra 800 e 900, ed è curata da una bravissima, lei è docente e anche curatrice, Simona Bartolena.
In questa mostra, che è la prima di un percorso sul Novecento, sull'arte del Novecento che Lecco intraprenderà nei prossimi 2 anni, raccontiamo il momento di cambio tra un secolo e l'altro, fra il XIX e il XX secolo. Tanto è vero che il sottotitolo è Quotidiano immaginario nell'arte italiana tra 8 e 900, che è un momento storico complesso, è un percorso tra il cambio di secolo fra 8 e 900, e dunque è un po' il momento in cui si entra nella modernità, con le criticità poi del secolo XX, insomma, quindi la nascita di un proletariato urbano, di un'attenzione a problematiche sociali che nel secolo precedente non esistevano e così via. Ed è il primo passo in un percorso che racconterà il Novecento, quindi tutta poi l'età più vicina ai nostri tempi.
Io ho visto parliamo di 90 opere, no? Tra divisionismo, simbolismo, e ho visto dei bellissimi nomi: Segantini, Morbelli, Longoni, Pellizza da Volpedo.
Sì, di Pellizza c'è la bellissima processione del Museo della Scienza e della Tecnica, e un paesaggio anche quello molto interessante. Ci sono tutti questi nomi che sono un po' i narratori, no, della crisi di questo momento storico, e nella sua poesia, nel suo essere trascendente e visionario, ma anche negli aspetti più legati al sociale, quindi all'impegno, insomma, al riconoscimento anche della classe proletaria e così via.
Senti, come l'hai pensato questo percorso, visto che è in due sedi, a Palazzo delle Paure e a Villa Manzoni?
Sì, a Palazzo delle Paure abbiamo messo la gran parte della mostra, diciamo, mentre a Villa Manzoni, che è il museo dell'Ottocento di Lecco, ci piace sempre fare un po' dei dialoghi, diciamo, dell'intromissione nella collezione, abbiamo messo tutte le opere che raccontano la vita nella campagna, che cambia anche questa, sia nel modo di essere narrata, sia proprio nella sua identità sociale, no? Da una parte c'è la campagna un po' più visionaria, un po' più poetica, e dall'altra invece i reali problemi della vita in campagna, che alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, cambia fondamentalmente tematica, insomma cambia problemi.
Questo, dicevamo, è il primo di una serie di esposizioni. C'è un progetto particolare?
Sì, è un bellissimo progetto, è anche un progetto abbastanza unico a mio avviso, perché capita spesso di curare delle mostre in sedi, magari anche più di una, ma le mostre non sono interconnesse una all'altra, no? Cioè spesso si passa un po' di palo in frasca anche nelle sedi di mostre più classiche.
Sì.
Invece qui è stato pensato di fare un percorso, e un percorso che andrà appunto da questa mostra alle prossime due che saranno nel 2023, dedicate agli anni 10, alle avanguardie, e poi agli anni 30 del realismo, diciamo del ritorno all'ordine dagli anni 20 in poi, gli anni del regime, e poi nel 2024 invece ci sarà l'epoca della seconda guerra mondiale, del primo dopoguerra, con l'informale, insomma la sofferenza di quel periodo, e poi tutta la parte invece dedicata agli anni 60, con cui si chiuderà questo percorso. Quindi sono già cinque mostre già calendarizzate, diciamo, che raccontano un percorso nel Novecento.
Insomma, che fanno anche un po' di storia dell'arte, mi sembra di capire.
Sì, storia dell'arte e storia sociale anche. Infatti sono tutte pensate con un taglio molto didattico. Insomma, tu sai che io ho un po' una passione per la divulgazione e la didattica.
Tra l'altro sei anche docente, no? Giusto.
Sì, sì, a me diciamo piace molto il concetto del racconto, ecco, della narrazione. Per mostre sono innanzitutto un momento di apprendimento, di narrazione, di scoperta di un racconto. E queste cinque mostre, a cui sto già lavorando chiaramente in parallelo, no? Perché man mano che ne porto avanti una, ho già in mente quella successiva, saranno proprio un unico racconto. Quindi l'idea è un po' quella, insomma la speranza è un po' quella, che
allora
poi i visitatori seguano questo percorso.
Sì, e tra l'altro bisogna dare atto a Simona Bartolena, che lei da anni sta lavorando per portare proposte, mostre di qualità, no? Anche non si può dire zone periferiche, ma diciamo un pochino più provinciali, ecco, no?
Sì, giusto? Sì, non Milano, diciamo. Non
volevo dirlo, però insomma, ecco. Però devo dire che sia curando lo spazio Earth
da a Vimercate
che con queste mostre, insomma, diciamo che porti avanti da tempo un progetto di proposte di qualità.
Sì, meno male. Spero. Faccio del mio meglio per portare l'arte a un livello alto di qualità, ma con un'idea di divulgazione che non solo per gli addetti ai lavori.
Brava,
ecco,
brava.
Mi interessa questo concetto.
E questo io lo ammiro molto, penso che sia molto giusto. Fare in modo che nessuno si senta escluso dall'arte, perché l'arte è per tutti,
anzi,
come diceva Andy Warhol.
L'arte è, esatto, ed è anche un grande linguaggio di comunicazione e insegna tantissimo. Dunque, se l'arte non parla a tutti è un guaio, insomma, che non è...
No, anche perché tu hai insistito molto sulla questione sulle questioni sociali che l'arte ha toccato, no?
Sì.
E effettivamente, insomma, se ne può parlare in modo diretto, e invece, diciamo, come un linguaggio in un'altra dimensione, su un'altra frequenza, che è quello dell'arte, della fotografia.
Sì,
certo.
Sì, che spesso arriva in modo anche più immediato rispetto a tante parole, no? Rispetto a tante... E dunque riportare l'arte a questa sua funzione di comunicazione è importantissimo,
importante,
a mio avviso.
Allora, Poetiche, quotidiano immaginario nell'arte italiana tra 800 e 900. Ci sono autori come Segantini, Morbelli, Longoni, Giuseppe Pelizza da Volpedo. Ma che poi torna a casa, nei prossimi giorni torna a casa. Tra l'altro credo che abbiamo avuto anche un ruolo nell'insistere perché venga messo in una parete, in una stanza diversa da quella che si era pensata all'inizio, che non sembrava adatto. Comunque vi diremo tutto nei prossimi giorni, seguiremo il suo ritorno alla GAM. Allora, Palazzo delle Paure, dicevo, si chiama così non per via dei fantasmi o cose strane, si chiama così perché lì andavano a pagare le tasse. A Palazzo delle Paure, a Villa Manzoni, la mostra Poetiche, curata da Simona Bartolena, che abbiamo sentito. E adesso restiamo sul lago, sì, perché parliamo della Scena dell'Arte, un progetto espositivo prodotto da Archivi, Archivi Vitali e Villa Carlotta. Apre al pubblico proprio oggi e poi sarà visitabile fino ai primi di novembre. È un'esposizione curata da Velasco Vitali, l'artista, che però ha anche un impegno come animatore culturale, soprattutto nella zona, e si declina in due sezioni tematiche: il teatro segreto a Villa Carlotta Tremezzina, Como, e Straniamenti, così si intitola la parte ospitata allo Spazio Circolo di Bellano. Siamo sempre in provincia di Lecco. Allora, la Scena dell'Arte, cioè il teatro segreto a Villa Carlotta, è una sezione del progetto che vede Antonio Marras misurarsi, dialogare con Ferdinando Bruni e con gli spazi della villa. Ferdinando Bruni, insomma, siamo abituati a vederlo in teatro come attore, come regista, ma in questo caso è un artista, un pittore. Poi l'altra parte della Scena dell'Arte è Straniamenti, come dicevo, ospitata allo Spazio Circolo, che è a Bellano in via Manzoni al 50. E qui troviamo sempre Ferdinando Bruni, che apre la scena prima con un progetto video che ha realizzato insieme a Francesco Frongia, presentato in un modo, mi viene da dire, molto scenografico, con delle tende rosse, con una bellissima atmosfera proprio da teatro, no? Da spettacolo. E in mostra poi nello spazio troviamo bozzetti per scenografie, installazioni, costumi, locandine, studi di scena, è praticamente un paesaggio teatrale dove gli artisti si sono confrontati con questa dimensione del teatro, quindi il rapporto tra l'arte e il teatro. Per esempio i pastelli di Nicola Benoit, pensati per un ballo in maschera di Verdi del 79, opere, poi ci sono opere di Mimmo Paladino, di Emilio Tadini, un'installazione di Claudia Rosi, un incastro di 8 sedie di legno che suggerisce come un paradosso visivo, nega la possibilità di sedersi e sembra spingere i visitatori ad abbracciarsi, eccetera. Insomma, questo progetto espositivo è curato da Velasco Vitali, che conosciamo come un bravissimo artista, figlio di altrettanto bravo artista, e in questo caso però come curatore, come ideatore di questo momento espositivo sul Lago di Como.
Tutte le mostre anche che realizzo da qualche anno a Bellano è quello di fare una indagine sul territorio dei valori che ci sono sotto la cenere, sotto la polvere. Basta togliere un po', scrostare la superficie.
Si trovano delle cose belle.
E si scopre che questi luoghi, che siano Villa Carlotta, che siano dei piccoli paesi apparentemente senza storia come Bellano, hanno dei valori importanti che non appartengono solo al passato ma al presente.
Allora, questa Scena dell'Arte unisce una sponda del lago più nobile, più turistica, diciamo, e una invece più legata ai lavoratori.
È la coniugazione perfetta e soprattutto un modo per tornare a raccontare la bellezza particolare di questo luogo, sia sulla sponda del Grand Tour, che non è stata scelta a caso in periodo romantico per luogo di lezione dell'anima e della poesia e delle lettere, che riscattare l'altra sponda anche in termini di bellezza comunque con il suo passato marchiatamente più legato al lavoro, ma anche lì ci sono degli elementi di forte connotazione culturale, non soltanto legati al lavoro, e questo è in realtà il percorso che stiamo facendo, legato alla storia e soprattutto legato all'arte.
All'arte, alla presenza tua, quella di tuo padre prima?
Ma la presenza mia qui è quella di non di artista, e non la chiamerei neanche di curatore, anche se di fatto rivesto questo ruolo, ma
di animatore culturale però.
Ma insomma sono
io ho pensato, ma un artista che dà spazio anche agli altri artisti.
Beh, questa cosa intanto per me è molto bella.
Sì, e che pensa anche di fare un progetto culturale importante.
Sì.
In questa
anche
realtà.
Questo ha un doppio valore. Uno legato al territorio, di riscatto del territorio, di un punto di vista nuovo e diverso, quindi degli artisti abituati a guardare le cose sempre da un altro punto di vista, quindi quando si avvicinano a questo territorio ne svelano sempre qualcosa di nuovo, oppure basta accostare l'opera di un artista che qui non ha mai frequentato per capire altri aspetti inaspettati di questo luogo. Per quanto riguarda invece il mio approccio personale, devo dire che l'incontro con gli artisti mi fa guardare in maniera più critica la mia opera e soprattutto mi fa guardare se con grande rispetto il lavoro degli altri.
Qui abbiamo visto Marras e Bruni, no? Ferdinando Bruni. Di là c'è una collettiva.
Guarda, quello era il circolo dei lavoratori. Quindi
che è diventato?
Che è diventato solo circolo. Abbiamo tolto dei lavoratori, vabbè, semplicemente per una ragione storica, perché non
li avete cacciati?
Assolutamente no, purtroppo è.
Capita a tante fabbriche, no?
Esatto, quindi non, purtroppo lo stabile non stava più in piedi, questa è la ragione per cui dopo la ristrutturazione ha avuto una destinazione diversa. Quello che sto tentando di fare è restituire al paese un valore. Io credo che l'arte ne contenga molti valori, la letteratura e il teatro contenga molti valori legati alla vita. Questa è la mostra perfetta per capire qual è il confine fra finzione e realtà.
Perché ci sono nomi importanti, c'è Testori, c'è Mimmo Paladino, c'è la Losi, cioè sono nomi belli, no?
C'è Nicola Benoit, c'è Giosetta Fioroni, c'è Emilio Tadini, c'è Ettore Sozzas.
Tutti legati, cioè,
tutti
dal
legati
rapporto
teatro,
tra l'arte e il teatro.
Tutti legati al loro mondo e al mondo del teatro. Quello che penso è che questa mostra sia una traccia, una possibile traccia, come se fosse uno schema sul quale poter lavorare, come se fosse una bozza di mostra. Io me la sono immaginata come una mostra estesa in 15-20 stanze, dove in ognuna si affronta una tematica precisa con una sfaccettatura diversa, perché lì c'è in questa mostra tradizione e contemporaneità, c'è il teatro sperimentale e c'è il teatro d'opera.
Cioè il filo rosso della messa in scena del teatro.
Il filo rosso della messa in scena parte da una considerazione semplicissima, che questo scenario naturalistico o naturale è il nostro scenario, ma lo scenario appartiene al teatro, e in che modo il teatro si confronta con l'arte, in che modo il confine fra teatro e vita, quindi tra finzione e realtà, è possibile. Infatti l'opera dalla quale io parto per aprire il tema di questa mostra è un'opera apparentemente, come dire, apparentemente appartata, è un gioco di parole, che se ne sta un po' in disparte, che è un'opera di Aldo Carpi del 39, e dove lui rappresenta se stesso, probabilmente un autoritratto, un pulcinella stanco dentro una gabbia, lui se ne sta con la tavolozza in mano e fuori ci sono i cani che lo aggrediscono. Ecco, da questa riflessione, pensando poi alla straordinaria e strana e drammatica vita di Aldo Carpi, e vi inviterei a leggere il testo in catalogo, mi sono proprio posto la domanda di che relazione c'è fra finzione, teatro e realtà.
Infatti in catalogo Velasco Vitali racconta la storia di Aldo Carpi, che insegnava a Brera, e poi nel 1944 venne arrestato dai fascisti denunciato da, credo per invidia, per cattiveria, da un collega, da uno scultore mediocre. Comunque, se volete sapere la storia, la trovate nel testo del catalogo di questa mostra di cui abbiamo parlato con Velasco Vitali, che l'ha curata, La scena dell'arte. Nella sede degli archivi Vitali del Circolo a Bellano e di Villa Carlotta a Tremezzina, sul lago di Como. È aperta al pubblico proprio da oggi praticamente, poi si può visitare fino ai primi di novembre. Invece, mentre parliamo, viene inaugurata un'altra mostra a Casa De Rodis in Piazza Mercato a Domodossola, tra 800 Vigezzino e Arte Contemporanea, Val Vigezzo e la Valle dei Pittori. È un nuovo percorso espositivo proposto in questo spazio espositivo. Paesaggio, ritratto e anche natura morta, questi sono i temi. Sono maestri della Val Vigezzo e artisti contemporanei, tra cui anche Enzo Cucchi, Piero Gilardi, Aldo Mondino, Otto Dix, Mapplethorpe, Fabio Roncato, e ve ne ho citati solo alcuni. Allora, ve lo ripeto, mentre parliamo viene inaugurata a Domodossola a Casa De Rodis in Piazza Mercato all'Otto. E adesso andiamo a Silos Armani, perché lì sono in esposizione alcuni bravissimi fotografi di Magnum. E il titolo è Magnum Photo Colors Place Fest. E noi andiamo a visitare la mostra con Ludovica Pellegata della Magnum.
Cominciamo con te un percorso in questa mostra con 10 fotografi di Magnum, vero? Sono 10.
Esatto,
il progetto è di Armani, no? Che voleva proporci questo viaggio attraverso questi scatti, queste immagini in tutto il mondo e anche un po' trasversale nel tempo. E Magnum ha scelto questi fotografi, immagino.
Sì, allora, diciamo, l'input iniziale nell'inizio della discussione appunto con Armani è stata l'idea di anzitutto lavorare su una mostra collettiva che coinvolgesse più fotografi e che portasse colore, appunto. E cosa per noi...
Sì, perché sono colore, paesaggi,
esatto,
e ritratti.
Colors,
no?
Places, faces, esatto. Diciamo, filo rosso iniziale è stato l'idea di avere comunque solo fotografia a colori, cosa per noi molto interessante perché Magnum spesso poi è associata invece al bianco e nero e ogni tanto facciamo fatica a distaccare, diciamo, l'immaginario a questo. Quindi, e poi da subito appunto l'intenzione era coinvolgere più fotografi, dare un'idea anche trasversale, come dicevi tu, nel tempo, quindi far vedere come dalle origini più o meno, dagli inizi del lavoro dei fotografi poco dopo la fondazione dell'agenzia ad oggi, l'uso del colore è stato fatto proprio dai fotografi dell'agenzia, quindi appunto la mostra presenta 10 fotografi molto diversi con lavori che vanno dagli inizi degli anni 50 al 2018. Altra cosa per noi appunto interessante poi è stato nel mettere in piedi questo progetto è che oggi noi celebriamo, quest'anno noi celebriamo il 75esimo anniversario. E quindi appunto l'idea di lanciare un progetto di questo genere in occasione dell'anniversario è stato, insomma,
è un'ottima
particolarmente
idea.
Significativo.
Senti, questa prima sala,
allora,
cosa ci
presenta?
Allora,
la mostra non ha un percorso cronologico perché...
Ma ogni sala ha un fotografo?
Ogni sala ha un autore, più o meno, tranne un'eccezione che vedremo poi. Sì, a ogni stanza è stato dedicato un fotografo con un lavoro... specifico, quindi si è selezionato appunto in collaborazione con Armani i fotografi e per ogni fotografo poi un progetto.
Qui siamo nella prima sala
un grande fotografo.
Al fotografo Werner Bischoff, primo fotografo a entrare in Magnum nel 49. Qui c'è una citazione: non sono un giornalista, sono un artista e lo sarò sempre. Citazione molto significativa perché fa capire come da subito Magnum si è molto diversificata tra fotogiornalismo e fotografia artistica. In questa stanza viene presentata una serie in particolare che lui ha realizzato tra il 53 e il 54 negli Stati Uniti, in particolare su New York, progetto che fa parte di un assignment in realtà che lui ha ricevuto in quegli anni da una società, una delle prime società petrolifere statunitensi, e in cui lui appunto racconta la costruzione delle nuove grandi strade nelle megalopoli americane. La stanza di Alex Webb. Sì, il lavoro di Alex Webb che viene presentato qui è una selezione del suo lunghissimo lavoro sull'America Latina e i Caraibi.
Qui è Cuba, per esempio, con questo bambino in primo piano.
Paese, una cultura, un territorio dove lui ha lavorato per decenni, che anche cui ha dedicato moltissimi libri, moltissimi appunto lavori. Le immagini quindi vanno dagli anni 80 fino ad anni più recenti, diciamo, inizi anni 80. La cosa interessante è che Alex Webb è sicuramente tra i più grandi coloristi americani, uno dei primi fotografi che proprio si è impadronito del mezzo espressivo del colore.
Di che anni stiamo parlando?
Qui appunto vanno da fine anni, inizi anni 80 fino agli inizi del 2000. Lui ha usato il colore proprio esplorando le capacità espressive artistiche di questo mezzo, che in quegli anni era ancora considerato molto, era un po' snobbato, diciamo. La fotografia a colore era usata per la fotografia commerciale, punto. E invece lui appunto ne fa un mezzo artistico e espressivo. Scopre, proprio si fa questo passaggio dal bianco nero al colore proprio viaggiando in America Latina nel 79 in particolare. Qui siamo in Cina con il lavoro di Christopher Anderson, fotografo di origini canadesi. È un lavoro appunto sulla Cina, ma con uno sguardo un po' particolare, nel senso che il contesto in realtà del paese è molto poco visibile.
Che anni siamo qui?
Allora, questo è il lavoro più recente presente in mostra, sono immagini del 2017-2018.
Quindi prima della pandemia.
Prima della pandemia, esatto. Il lavoro è iniziato in occasione di un progetto che si chiama Live Lab, progetto Magnum, in cui in sostanza l'idea è invitare due fotografi per realizzare in un tempo molto ridotto di 2 settimane la produzione, commissionare a 2 fotografi la produzione di un lavoro fatto site specific e renderlo accessibile al pubblico, cioè si dà la possibilità ai fotografi di avere uno spazio dove il pubblico può entrare e vedere il lavoro work in progress dei fotografi, vedere il lavoro appunto di editing eccetera. Questo lavoro appunto di Anderson è iniziato per un live lab a Shenzhen nel 2017, live lab fatto insieme al fotografo Alex Maioli. Da lì Anderson si è molto appassionato, insomma molto affascinato da questa nuova Cina emergente e completamente proiettata verso il futuro, e ha continuato a lavorare, è tornato poi in Cina anche appunto nel 2018.
Senti,
per continuare.
Dimmi qualcosa sulla cifra, sullo stile delle fotografie, perché sono diverse,
sì,
da quelle che abbiamo visto prima.
Certo, è molto diverso dai fotografi un po' diciamo classici di reportage, della street photography a cui noi pensiamo. Siamo. Anderson è un fotografo appunto interessante di Magnum perché proprio ha segnato un po' questo passaggio dalla fotografia di reportage, di denuncia e alla fotografia più artistica, appunto ha un uso molto particolare e molto poetico del colore, della luce.
10 fotografi, ma solo due donne, Magnum.
Solo due donne, sì.
Come mai?
Beh, un po' ai fini, diciamo, di quello che si voleva presentare qui in mostra, il lavoro di Olivia Arthur e Nyusha Tavakolian era quello, secondo noi,
queste due donne.
Esatto, le due fotografe qui presenti, era quello più interessante. Magnum in questi ultimi anni si è molto diversificata sia nell'accogliere nuove fotografe, anche voci femminili e anche nuovi modi di raccontare storie, quindi questo.
Era un appunto, perché su 10 fotografi solo due donne. Allora, questa è?
È l'unica stanza in cui coesistono, diciamo, due autori, ed è appunto Olivia Arthur, fotografa inglese, nata nell'80, e Nyusha Tavakolian, fotografa iraniana, anche lei della stessa generazione. Sono un po' tra le voci appunto più recenti e dell'agenzia, e anche che danno un diverso sguardo su quella che è la fotografia documentaria e il fotogiornalismo. Olivia Arthur, in particolare, il lavoro che viene qui presentato è una selezione di un progetto che si chiama Stranger, che lei ha realizzato nel 2013, che poi è diventato anche...
Ma dov'è? Dove siamo?
A Dubai. È un progetto appunto che ha realizzato a Dubai nel 2013-2014, che poi è diventato anche il titolo appunto di uno dei suoi libri, Stranger. E lei in sostanza si immagina, si mette nei panni del possibile ritorno di un migrante che torna appunto al suo paese Dubai, ormai completamente stravolta dall'urbanizzazione, dalla corsa, insomma, alla nuova ricchezza. L'idea di creare questo senso di straniamento, anche un po' con un senso ironico, ecco.
Invece la fotografa iraniana?
Allora, Nyusha Tavakolian è qui presente con due principali serie. Da una parte il suo lavoro di documentazione sul suo paese, ovviamente, su cui lei lavora da tantissimi anni, e poi invece un'immagine che è tratta da un'importante serie che si chiama Listen, che lei ha realizzato nel 2010.
Ma lei di che cosa
2010.
Si occupa?
Allora, Nyusha Tavakolian ha iniziato il suo lavoro come vera, diciamo, fotogiornalista pura e dura di denuncia. Ovviamente fare questo tipo di lavoro in Iran non è semplice, quindi a un certo punto lei ha avuto il divieto proprio di poter lavorare e pubblicare il suo lavoro da fotogiornalista in Iran. Non poteva uscire banalmente di casa.
Ma in modo molto intelligente ha continuato a occuparsi di sociale, creando le condizioni per cui, insomma, non potesse essere arrestata. Magnum Photo Color Splash Fest all'Armani Silos, che è a Milano in via Borgognone al 40. La mostra si può visitare fino ai primi di novembre. E con questa mostra Giorgio Armani sostiene i progetti di Save the Children, che da tanti anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro dignitoso. Tra l'altro la mostra è bellissima, anche allestita molto bene. Prima di chiudere vi voglio ricordare che domani è la prima domenica del mese e c'è l'ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici, attenzione, statali. Poi ci sono 19 fotografi di fama internazionale di nuovo insieme per l'Afghanistan, e quindi da ieri fino al 18 di agosto c'è l'iniziativa Ishkar per raccogliere fondi e sostenere gli ospedali di emergency in Afghanistan. Le fotografie sono in vendita su www.ishkar.com e per informazioni potete contattare explore@ishkar.com. E infine ci sarà un incontro nei prossimi giorni, ve lo segnalo perché poi noi lo seguiremo e ne parleremo. Ansia e stress ora si curano nei musei, un esperimento pilota per generare benessere. E abbiamo terminato. Un caro saluto da Tiziana Ricci, con i girasoli ci risentiamo sabato prossimo, sempre dalle 17.30 alle 18.30. Ciao a tutte e a tutti, e vi ricordo che in podcast trovate questa puntata e anche tutte le altre. Ciao!